diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
Canta un po' anche tu, no?
Ma io non è che ho una voce proprio canterina.
Ma sì, dai. Buongiorno Clarissa Tami.
Buongiorno Mirko Bordoli.
Buongiorno Gabriele Arnaboldi, che ci osserva dalla regia tecnica fino alle ore 10 e continuerà anche dopo con gli altri programmi.
Buongiorno a tutti gli amici di Diamoci una Mano.
Esatto.
E buongiorno a tutti i volontari, che magari c'è qualcuno all'ascolto che in questo momento sta andando ad aiutare qualcuno.
Brava. Ultima puntata del format TV Diamoci una Mano, appunto, che potete vedere e rivedere su Play RSI quando volete voi, così come tutte le puntate radiofoniche.
Entrate sull'app RSI Play, in alto dove trovate la lente scrivete Diamoci una Mano e troverete sia la versione TV che anche quella radiofonica, insomma trovate la magica coppia.
La nostra magica coppia, sì. Lo sapete, su Rete 1 ci piace iniziare la puntata con una riflessione condivisa, ma prima vi presentiamo l'associazione ospite di questa ultima puntata.
L'associazione Telefono Amico 143 Ticino Grigioni Italiano.
Allora, buongiorno a Bruna Claudia Cattaneo, scusa, ci diamo del tu tutti,
certo,
vero? Ci diamo del tu tutti, responsabile delle pubbliche relazioni. Buongiorno Claudia, benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
L'ultima volta che hai dato una mano a qualcuno, che qualcuno ha dato una mano a te?
Ma ieri sera ho lasciato delle zucchine del mio orto a una vicina di casa.
Chissà cosa ne avrà
buonissimo.
Fatto. Una bella pasta magari con delle zucchine saltate.
Zucchine gratinate anche.
Anche, certo.
E poi buongiorno e buona mattina a Bruna Casali, che è la responsabile della formazione.
Buongiorno.
Bruna, l'ultima volta anche a te che tu hai dato una mano, qualcuno ha dato una mano a te?
Ho offerto un bicchiere d'acqua a un turista che passava davanti a casa mia scendendo dal Monte San Giorgio assetato.
Cioè, però è la turista che ha chiesto a te o sei tu che l'hai vista in condizioni di difficoltà e automaticamente...
La seconda.
Flavio Varini, ex volontario, buongiorno. Anche
buongiorno
a te, benvenuto.
Voi e i radioascoltatori.
Anche a te la stessa domanda.
Ma sono appena sceso da Olivone dopo 2 settimane con la Fondazione Vita Serena per un campo estivo con persone con handicap e anziani.
E lì hai dato più mani a più persone, possiamo dire.
Esattamente, sì.
Benissimo.
E buongiorno a Mariluz Besomi Candolfi, infermiera psichiatrica. La nostra fedelissima.
Ciao Mirko e ciao a tutti i nostri ospiti.
Hai dato una mano a qualcuno questa settimana?
Ma posso dire quasi che il fatto mi ha dato una mano. Ieri sono andata una serata, ho incontrato 3 amiche con le quali non ero d'accordo di trovarmi e si è risolta in una serata molto bella, piena di amicizie, quindi ringrazio in questo momento la vita che mi ha dato una mano per una serata fantastica.
Il destino,
il karma.
Mari Luzzanella, coordinatrice della conferenza del volontariato in Ticino. Buongiorno Marilu, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Anche a te chiedo la stessa cosa.
Ma mi è venuto in mente, questa settimana ho ricevuto una mail di una persona che non vedevo da tanto tempo e mi ha fatto un immenso piacere, quindi ecco, mi verrebbe da dire anche il mettersi in contatto con qualcuno, riattivare magari dei ricordi o così, è bello.
Cioè fare il primo passo.
Sì.
Okay. Importante quello di fare il primo passo e poi finalmente posso, perché io sono la sua fan e finalmente con noi in studio Enrico Varsi, consulente psicosociale su sonolemorbidevoci.ch. Buongiorno Enrico.
Buongiorno, è bellissimo essere qua con voi.
Anche a te.
Beh, anche a te Enrico.
Tocca anche a te. Oddio, io col lavoro che faccio aiuto in continuo, o quantomeno dovrei farlo, quindi spero di averlo fatto tante volte questa settimana. Però ecco, c'è un fatto privato: ho aiutato mia sorella a definire meglio i temi della tesi, perché si deve laureare. Quindi.
Bene. Allora, la frase di questa mattina: è compito della conoscenza parlare ed è privilegio della saggezza ascoltare. Di chi è la frase, Clarissa?
La frase è del medico e professore americano Oliver Wendell Holmes Senior, decano della scuola di medicina di Harvard, che si è fatto anche conoscere come poeta ed umorista.
Quante orecchie abbiamo? Quante orecchie dobbiamo avere? Se gli dei ci hanno dato 2 orecchie, diceva un filosofo, e una bocca sola, forse una ragione ce l'avevano. E invece pensiamo che per ascoltare basti stare lì. Ascolto è una parola impegnativa, è una parola difficile. Ascoltare, per ascoltare bisogna concentrarsi, bisogna impegnarsi, bisogna sollevarsi, è un po' come volare, bisogna sollevarsi, bisogna spostarsi. bisogna andare da un'altra parte, bisogna voler cambiare.
Ecco, questa ovviamente non era la voce del medico americano che è nato nel 1809 ed è morto nel 1894, quindi sarebbe stato impossibile trovare la sua voce originale.
La voce è però
di Alessandro Lucchini, che come Wendell Holmes ha studiato all'Università di Harvard.
Milanese, linguista, ricercatore, formatore sulla comunicazione, insegna anche all'Università Ulm di Milano.
E possiamo quindi dire che le sue parole interpretano magistralmente, in maniera anche più dettagliata, il pensiero iniziale: è compito della conoscenza parlare ed è privilegio della saggezza ascoltare.
Quindi un bel tour de table, direi de table. Subito con il nostro Enrico.
Beh, allora, è verissima ovviamente questa frase. Il filosofo a cui fa riferimento Lucchini era Zenone, che è stato il fondatore dello stoicismo antico. Quindi è qualcosa
Zenone,
che... Zenone di Cizio si chiamava.
Di Cizio, ok, sì, partiamo alti.
Impronunciabile praticamente. Ma è vero che è un lavoro che oscilla tra conoscenza e saggezza, no? Ed è significativo poter pensare che l'ascolto è qualcosa di legato alla saggezza e non tanto alla conoscenza. Questo ci fa capire una cosa, che se io ascolto non è soltanto perché voglio avere qualche informazione o della conoscenza, ma perché in realtà voglio creare una relazione.
Una connessione, insomma, per ascoltare bisogna liberarsi, esatto, del proprio ego?
Per ascoltare bisogna quantomeno metterlo in quarantena, il proprio ego.
Ci si può allenare?
Sì, moltissimo. Il lavoro, per esempio, chi opera nella relazione d'aiuto fa molto lavoro in questa direzione. Il grosso, per esempio, io dirigo un corso di counseling all'Istituto Ricerche di Gruppo. La maggior parte del lavoro che noi facciamo è proprio legato all'ascolto attivo. Il potenziamento delle capacità di ascolto attivo.
E le persone normali come noi invece, come fanno ad allenarsi, ad ascoltare gli altri?
Ma io direi dando spazio a dei talenti che abbiamo tutti e che sono in realtà una parte connaturata dell'essere umano. Per esempio la curiosità, no? Se io ascolto è perché ho
Ma sai che volevo voglia. Dirlo io? Lo stavo pensando. Siamo connessi. Bruna Casali.
Sono d'accordo, la curiosità è proprio il punto di partenza, essere curioso in una maniera sana nei confronti dell'altro e volere scoprire il suo mondo. Quello che mi colpisce di questa frase sono i due verbi, compito e privilegio, cioè i due verbi, sì, è compito ed è privilegio. Il compito fa pensare a un dovere, bisogna farlo, il privilegio è un regalo. Ed è quello che in fondo molto spesso noi volontari ci ritroviamo a pensare dopo aver ascoltato qualcuno. Che bel regalo ricevuto, quanta fiducia mi ha dato.
Claudia.
Sì, ascoltare è qualcosa che si impara, come diceva, è qualcosa da allenare. Chiaramente i volontari di Telefono Amico fanno dei corsi, il corso base per l'inizio, no, nel diventare volontario. E poi ci sono i corsi di formazione permanente e tutto questo è un grande allenamento della conoscenza di sé per poter poi ascoltare l'altro, gestire le proprie emozioni, soprattutto per capire e comprendere le emozioni dell'altro.
Mariluz, ascoltare al telefono o ascoltare live una persona, il dentro di una persona, è la stessa cosa?
No, si distinguono, l'ascolto è fatto anche di lettura del non verbale, cioè tutto quello che viene trasmesso anche su come ci si pone, la comunicazione, la relazione è fatta di tempi, di modi, di silenzi e quindi il telefono da una parte può portare anche più concentrazione sul messaggio e anche comunque i tempi morti, il silenzio parla anche stando zitto, se vogliamo dire, però parlarsi vedendosi di viso può aiutare a leggere tutta una serie di cose, ma lì quasi diventa quasi più complesso e complicato perché il non verbale non sempre è diciamo parallelo a quello che si sta dicendo. Si possono scoprire le cose anche qualcuno che per esempio ti sta dicendo qualcosa di bello ma trasmettendoti qualcosa di negativo, però non sempre se ne rende nemmeno conto, c'è una grammatica, un lessico della comunicazione che si può apprendere.
Flavio Varini.
Sì, l'ascolto, visto che si parla di telefono amico, è il senso che si utilizza quindi le orecchie, l'ascolto, il telefono e l'anonimato che caratterizzano il telefono amico ci rendono ciechi da una parte, nel senso non c'è, come è stato detto, tutta la parte visiva, ma non solo. Se incontro una persona c'è anche tutto quello che riguarda l'olfatto, quindi posso sentire degli odori, posso stringere la mano, quindi il tatto. Quindi è molto importante per il telefono amico la parte dedicata all'ascolto, però un ascolto, come si diceva prima, attivo, vuol dire empatico e senza giudizio. Si è parlato anche di silenzio, c'è un detto che dice un bel tacer non fu mai scritto. E questo è un abbinamento ascolto e silenzio che è molto importante.
Marilu Zanella.
Sì, vorrei sottolineare una cosa, perché ascoltare, noi ascoltiamo in un contesto dove abbiamo tantissimi stimoli uditivi. Quindi mi piaceva anche sottolineare la differenza tra ascoltare e sentire. Cioè noi possiamo sentire tante cose perché riceviamo mille informazioni, rumori,
input.
Però non ascoltiamo. Ascoltare appunto c'è un'azione, cioè è attivo, no? Dobbiamo voler ascoltare l'altro. E per aiutare nel volontariato è fondamentale ascoltare, perché potremmo anche, come dire, proiettare quello che noi pensiamo che l'altro ha bisogno, mentre in realtà dobbiamo prima capire le necessità dell'altro, conoscerlo, quindi riconoscerlo, ascoltarlo veramente per poterlo aiutare come lui ha bisogno di essere aiutato.
Abbiamo ricevuto un messaggio di Simo che scrive: l'ascolto attivo si può imparare, ne è sicurissimo, e noi siamo sicuri che qualora voi vogliate partecipare alla trasmissione sapete che cosa fare. Per chi non lo sapesse ancora, il nostro numero è 076 321 11 13. Adesso andiamo di Mina e Blanco e poi torniamo qui.
E bentornati il sabato mattina su Rete 1. Diamoci una mano, uno spazio per un briciolo di riflessione. Quindi ricordo la frase: è compito della conoscenza parlare ed è privilegio della saggezza ascoltare. Ne stiamo appunto parlando con
Enrico,
i nostri ospiti,
Enrico,
l'associazione
Marius.
Telefono amico, il 143, quest'oggi Ticino Grigioni ci aiuta a riflettere.
Sì, allora riprendiamo con qualche pensiero dal nostro Enrico.
Ma dunque, pensavo adesso a quello che dicevamo, e sicuramente emerge una complessità dell'ascolto. A volte noi pensiamo all'ascolto come un qualcosa che può essere ripetuto in contesti diversi allo stesso modo, no? Ma in realtà non è così, perché alla fine un conto è l'ascolto che io metto in atto, per esempio radiofonico. Se io sono fuori mi fa un certo effetto essere qua in questo momento, perché generalmente sono dall'altro lato, no? Ma c'è l'ascolto nella relazione d'aiuto, e anche qua vediamo che differenza c'è avere una persona presente in uno studio, che sia di psicoterapia, di counseling, o sentirla al telefono, per esempio. Ma poi c'è l'ascolto in aula, pensiamo al mondo della scuola, no? Dove a volte questo ascolto sembra interrotto, sembra quasi che ci siano una separazione tra chi agisce, tra il docente e gli alunni, l'ascolto in tribunale, l'ascolto medico-paziente. Ci sono tantissime forme diverse di ascolto che hanno alcuni elementi comuni, ma hanno in realtà anche alcune peculiarità che bisogna conoscere per chi pratica in quel contesto. E quindi questo si aggiunge alla possibilità di imparare, di formarsi in quello, no?
Lo chiede ai nostri ospiti: è più facile ascoltare se stessi o gli altri? Marilus.
Ma si parla proprio di ambito di complessità, perché tutto sommato è difficile ed è facile entrambe le cose. Bisogna capire come ci si pone verso questo tipo di ascolto, sia su se stessi che verso gli altri. Spesso purtroppo si ascoltano le persone, in realtà si utilizza solo il verbo, ma in realtà si aspetta solo di ribattere, non si sta ascoltando davvero. Mentre ci hanno insegnato questi incontri che l'importante è esserci, essere lì in quel momento, essere lì dove lui si trova per potersi ascoltare davvero.
La paura è un ostacolo anche per l'ascolto di se stessi. Fa paura ascoltare se stessi? Abbiamo paura perché non vogliamo magari, insomma, vedere certe risposte. Quindi chiedo se la paura c'è anche nell'ascoltare gli altri.
Certo, però sono sicuro che almeno nel mio caso imparo ad ascoltare gli altri imparando ad ascoltare me stesso, anche attraverso la meditazione. Difatti è nel silenzio che ascolti la voce del tuo maestro interiore. E quindi l'ascoltare è molto importante, anche per il telefono amico. Durante una telefonata ci sono delle pause anche di silenzio, apparentemente lunghe, magari durano 20, 30, 40 secondi, ma provate al telefono a rimanere in silenzio ambo le parti per 30 secondi, è veramente lungo, però è un rispetto anche verso l'utente che chiama, perché ha bisogno dei momenti di riflessione durante la chiacchierata, e questo va rispettato.
Ecco, andiamo già in panico noi alla radio quando abbiamo dei buchi, noi li chiamiamo i buchi. Ecco, Gabriele, prova a togliere il sottofondo, facciamo 3 secondi di niente. È già bello forte.
Però devo dire che la condivisione del silenzio è una grande intimità. Quando riesci a condividere silenzio con una persona, vuol dire che in realtà sei connesso a quella persona, non hai bisogno di distrazioni, non hai bisogno di riempire un vuoto. Spesso anche con l'ascolto cerchiamo di riempire il nostro vuoto. Chiedo a Bruna, chiedo
il silenzio,
a
Manu. Il silenzio è pieno. Hai detto una cosa molto vera, cioè in quei secondi di silenzio si crea con l'altra persona che non si vede in quel momento una intimità enorme, ed è quasi palpabile questo silenzio.
Claudia, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, e credo anche che il silenzio dal punto di vista del volontario serve anche per fare ordine, per capire meglio, per sistemare un po' quello che si è detto fino a quel momento, quindi può essere anche utile da un certo punto di vista, serve.
Mariluz?
Sì, mi viene in mente quando qualcuno gli si pone la domanda come ti sei trovato, non so, con qualcuno o quant'altro, e ti dice: ma non mi ha neanche ascoltato. Poi magari l'altra persona dice: ma no, sono stato lì, mi ha detto un sacco di cose, io stavo lì zitto, no? Però era questo momento della mancata consapevolezza di gestire proprio il silenzio, perché tante volte quando uno sta zitto, che ha detto qualcosa, sta solo pensando per continuare il suo contenuto, mentre nella nostra società, in tante interazioni, capita che l'altra persona si zittisce e l'altro pensa che può parlare.
Oppure si zittisce.
Oppure mi viene in mente, scusa, non volevo interromperti, niente, ma mi viene in mente un'altra cosa. Non sempre vogliamo essere ascoltati. A volte parliamo semplicemente per sentire noi stessi la nostra voce. Poi se l'altro ci ascolta o non ci ascolta, ci cambia poco.
È verissimo questo. C'è una forma, infatti, anche di presenza che è un contenitore, no? Io a volte offro un contenitore senza che necessariamente quel contenitore mi debba vedere in forma attiva, cioè ascolto in modo attivo, ma lascio che l'altra persona abbia la libertà di mettere quello che vuole lì dentro.
Mariluz?
Ma a volte si dice, appunto, tipo anche il valore della preghiera, no? Per chi crede, io parlo con Dio, di norma pare che non risponda, poi chi ci crede, io personalmente sono credente, alcuni segni ti rispondono, per esempio, oppure in psicologia la sedia vuota, no? Qui certo, abbiamo un esperto che può...
Sì, assolutamente. Ma c'è anche forse un altro elemento. Pensavo a quello che diceva Claudia sul fare ordine. A volte è anche un ordine che io ho bisogno di fare con me stesso. Perché nel momento in cui ascolto, se ascolto veramente in forma attiva, tutta la mia persona è attivata, le mie emozioni, le mie aspettative, e devo essere capace di collocarle in modo tale che non inquinino, per esempio, la relazione. E qua emerge un altro aspetto fondamentale, che è la comunicazione inconscia. Noi in realtà abbiamo, quando parlavamo sia del telefono come mezzo, no, medium di comunicazione, sia pensando al silenzio come contesto, in realtà è come se ci fosse la continuazione di una comunicazione, ma su una base che non è assolutamente più verbale, che è fortemente intuitiva, quindi che devo anche scoprire io su me stesso per poter poi essere, no, d'aiuto all'altro.
Ecco, oggi succederà molto spesso telefono, ma anche telefonino, no? Tu stai parlando con qualcuno, ti stai aprendo a questa persona e tu vedi che l'altra persona sta digitando qualche cosa sul telefono. Cioè, è brutale questa cosa. Tu ti stai aprendo, sì. e la persona sembrerebbe che alla persona non interessi minimamente.
Questo, infatti, è una di quelle. Parlavamo sempre di formare e insegnare, una di quelle cose che ovviamente vanno evitate e vanno invece sostituite con quelli che sono dei gesti, non sono parole, ma sono gesti di assenso. Quando noi ci diciamo guardandoci sì con la testa, in realtà stiamo comunicando in modo molto forte.
Bruna, come si fa voi col telefono amico, visto che appunto manca la parte visiva, a far sentire, percepire dall'altra parte che siete veramente presenti, che state ascoltando, insomma, che non è che intanto chattate sul vostro cellulare?
Noi diciamo delle parole, magari mentre la persona parla comunque ripetiamo magari una parola che è stata detta o qualcosa, esprimiamo per far vedere che ci siamo, però devo dire che a volte non serve. La persona che parla percepisce la nostra presenza anche se noi stiamo zitti. Ho in mente delle telefonate passate nel silenzio per quanto riguarda noi che ascoltiamo, e alla fine della telefonata addirittura ritrovarci a pensare ma non ho detto quasi niente, e l'altro che dice grazie per avermi ascoltato.
Claudia?
Sì, effettivamente può succedere che ci sono chiamate come quelle che dice Bruna, e in effetti riempire o no un silenzio
non è per forza una cosa da fare.
No, mi viene in mente, appunto, magari riallacciandomi a quello che diceva lui prima, anche magari in casa, no? Succede che si sta zitti per un momento e poi ci si pone la domanda: ma devo dire qualcosa? Mm-hmm. Perché, non so, magari quando si mangia o si rimane in due, no? Marito e moglie, cercare di riempire questi silenzi apposta è qualcosa di non naturale, ed è quello che succede al telefono, cioè è naturale avere dei silenzi.
Flavio.
Sì, effettivamente ci sono in telefono amico diversi utenti che chiamano perché hanno questa necessità di parlare e quindi di scaricare in un certo senso. E alla fine ci sono dei rimandi, quindi si può dire lei mi sta dicendo che questa situazione la fa soffrire eccetera, quindi la persona ha questo feedback, quindi sente che la stai ascoltando, però magari è un fiume di parole che devi rispettare, lasciare che questo esca, ed è uno scaricare, poi alla fine ti ringraziano. Però questo è vero che si può dialogare proprio anche attraverso il silenzio. Io, lavorando anche con altre associazioni, mi capita spesso magari di arrivare in una camera anche d'ospedale, c'è un silenzio, il paziente o la paziente lì aspetta la mia visita e alla fine dice adesso cosa gli dico, perché sai che sta male, sai magari che sono gli ultimi giorni della sua vita e non è facile parlare e le parole non sono così evidenti in queste circostanze. E allora cosa faccio? Gli prendo la mano, sento che la stringe, quindi va bene anche alla persona, e poi stai anche mezz'ora così e c'è tutto un messaggio che passa tra le mani, un flusso, che non sono parole ma sono qualcosa d'altro, si diceva prima, di inconscio.
Enrico Varsi, che poi non sparirà alle 9, eh? Tu starai con noi fino alle 10, prego.
Sì, no, assolutamente. Stiamo, credo, testimoniando la complessità, no? di questo tipo di operazione. Anche mi viene a pensare il fatto che l'ascolto non è soltanto qualcosa che si dà, ma per esempio è qualcosa che si chiede, no? Ed è uno di quegli atti, si parla in linguistica molto di atti linguistici, no? Che è quella parola che in realtà non è solo una parola, ma rappresenta qualcosa di fatto. Quindi la promessa è un atto linguistico. Se io dico ascolta, evidentemente sto agendo sull'altra persona, perché sto chiedendo all'altra persona di cambiare atteggiamento, di porsi in una posizione diversa, no? Ci sono degli esempi molto belli in musica, per esempio una canzone di Vecchioni straordinaria, che è L'ultimo spettacolo, che è la storia di un amore che finisce, inizia proprio con ascolta, ti ricordi quando venne la nave del Fenicio a portar via, poi va avanti e tu capisci che ti sta dando qualcosa di molto prezioso per lui.
È un regalo.
Eh sì, assolutamente.
Il non ascolto però può creare grandi ferite.
Tantissimo, il non ascolto, sì, perché torniamo al tema che abbiamo già affrontato anche in altre puntate, è un disconoscimento, è una mancanza di riconoscimento.
Di rispetto dell'altro. Anche.
Sì.
Ma che poi può essere anche molto sottile, cioè può essere non è che per avere una ferita bisogna fare grandi cose, in realtà io posso anche solo dirti che ho bisogno di bere un bicchiere d'acqua, tu mi porti il caffè e già io non mi sento ascoltata.
Esattamente, sì, sì, è verissimo questo. È anche molto legato al fatto che io sento che tu non sei sintonizzata con me in quel momento. Ci sei, ma è come non esserci. Torniamo a quello che diceva Mariluz prima sulla
presenza. Mariluz.
È come si dice che a volte uccide più la lingua della spada, no? Per dire. E anche nel riconoscimento, nel rispetto dell'altro, è importante che anche noi ci poniamo nel richiedere: posso parlarti? Perché tante volte abbiamo l'aspettativa di essere ascoltati, ma una persona si trova in quel momento nel suo momento, e quindi non può materialmente ascoltarti, e quindi poi c'è questa delusione, no? Tornando ai nostri ospiti, che fanno veramente un volontariato preziosissimo come tutti gli altri che abbiamo incontrato in queste trasmissioni, è proprio la gestione del silenzio, è la cosa proprio più importante nell'ascolto telefonico, a mio pensiero, no? Ha fatto un ottimo esempio di ascolto attivo, ripetendo: allora sento che lei non sta bene, però si dà anche tanto lo spazio di riflessione. Tante volte anche a me nel mio mestiere è capitato che uno dice delle cose e poi dice: ah, grazie, grazie, e non ho detto niente, ho solo fatto da cassa di risonanza.
Claudia, pochi secondi.
Flavio parlava prima di dare la mano a qualcuno che sta male. Volevo ricordare che nel nostro logo c'è una mano.
Mm-hmm. Bene, allora sono le 9 in questo momento, quindi la prima parte di Diamoci una mano finisce qua. Torniamo subito dopo le notizie, il nostro collega è già pronto.
E torniamo con Diamoci una mano per la seconda parte, con degli ospiti in studio. Per l'ultima puntata abbiamo l'associazione Telefono Amico 143 Ticino e Grigioni. Saluto di nuovo Bruna Casali, responsabile formazione, Claudia Cattaneo, responsabile pubbliche relazioni, Flavio Varini, ex volontario, Mariluz Besmi Candolfi, infermiera psichiatrica, Mariluz Zanella, coordinatrice della conferenza del volontariato Ticino, e poi Enrico Varsi, consulente psicosociale. Abbiamo una clip per poi parlarne ovviamente tutti insieme, soprattutto del telefono amico.
Allora chiedo al nostro Gabriele Arnaboldi di metterla in onda, grazie.
Buongiorno, telefono amico, sono Dario Bürgler, come posso aiutarla?
Voglio ringraziare Dario che ci ha dato il suo tempo, l'Hockey Club Lugano.
Per fortuna non sono io a rispondere, ma volontari qualificati. Se hai bisogno di aiuto, chiama l'143 oppure scrive alla chat sul sito. Troverai ascolto.
Era il 1953 quando Chad Vara, pastore della chiesa anglicana, fondò a Londra l'Associazione dei Samaritani, che è la versione inglese del telefono amico svizzero.
Deciso a battersi contro il suicidio, fece pubblicare il seguente annuncio: prima di suicidarvi, telefonatemi.
Egli racconta che inizialmente gestiva una sorta di consultorio dove i volontari servivano del tè per distrarre le persone in difficoltà.
Scoprì quindi che l'ascolto attivo che i volontari offrivano ai visitatori era molto più efficace di ciò che poteva fare lui. Si trattava in sostanza di ascolto terapeutico.
Claudia Cattaneo, cos'è successo dopo?
Poi questo esempio l'ha preso la città di Berlino, in seguito Zurigo, da noi in Svizzera, Zurigo, Berna e San Gallo hanno creato le prime 3 sedi in Svizzera e ben presto hanno fondato l'associazione. La nostra sede Ticino e Grigioni Italiano è nata a Chiasso nel 1971, in quel momento si occupava solo, tra virgolette, solo dei residenti in Canton Ticino, e poi pian piano si è evoluta verso i Grigioni Italiano e chiaramente oggi, ma già da tempo, fa parte delle 12 sedi nazionali di Telefono Amico.
Adesso è una battuta, però in Inghilterra servivano il tè, qui in Ticino un boccalino, un po' di salametto, un po' di vino, o siete partiti subito con le consulenze telefoniche?
All'inizio no, c'era anche un aiuto in presenza perché la società in quel momento lo richiedeva. Oggi quindi si serviva, cioè si andava proprio nelle case. Oggi direi che i nostri volontari offrono un sacco di tempo.
Quanti volontari ha il telefono amico?
Siamo un po' più di 40, 45 mi pare in questo momento.
E per capire quant'è l'impegno di ogni volontario, com'è che si svolge il suo ruolo? Non so, Claudia o Bruna.
Bruna magari?
Allora, l'impegno del volontario prevede ascolto telefonico per 4 turni mensili, di cui 3 durante il giorno di 4 ore e 1 notturno di 8 ore.
Con caffè?
con caffè,
con caffè,
con caffè, con tè, brioche, abbiamo, insomma, delle sedi molto accoglienti.
Okay. È un impegno, insomma, per chi lavora non è un grande
impegno.
Evidente.
È un grande impegno, difatti è per questo che non è evidente trovare volontari, perché non è il volontariato che lo faccio due settimane. Noi chiediamo anche una permanenza di almeno 2 anni dopo tutta la preparazione che svolgiamo, che dura quasi un anno.
Ecco, com'è che è la preparazione? Un anno, ma sì, anche lì quant'è l'impegno?
C'è un corso base che si svolge su 3 weekend, durante il quale si comincia a capire se una persona ha voglia, se la sente di fare questa cosa.
Come fate a capirlo? Con un questionario, con delle domande, con una chiacchiera?
Direi che ognuno lo capisce da sé, perché si parla di ascolto in profondità, si parla di colloquio di aiuto e la persona che segue questo corso comincia a vedere se mi piace, se mi interessa, ho voglia di mettermi in gioco oppure no. Poi se ne parla insieme.
Magari mi posso anche spaventare, no, Enrico?
Sì, può capitare, ma è vero che questa consapevolezza emerge nel momento in cui si entra, no, in una situazione di questo tipo, sì. Per cui per prima la persona si accorge.
Esatto.
Cioè, alla fine, per avere la risposta bisogna fare,
sì.
Cioè,
sì.
Bisogna buttarsi nelle cose senza avere la paura poi del fallimento, nel senso che io posso iniziare a fare una cosa, poi se capisco che non è la cosa giusta per me, non c'è nessun problema. Cioè...
Assolutamente, questo è molto importante, ci si prova, se funziona bene. Se no, ci sono molti altri volontariati che richiedono. Comunque il momento, direi, importante in cui uno veramente capisce se è al posto giusto o no è quando si fanno dei turni in doppio dopo e la persona che si è messa a disposizione ascolta le prime telefonate. Lì c'è un momento proprio di ecco, è questo che sto andando a fare, vediamo se va bene.
C'è una differenza tra l'ascolto, quello diurno, visto che ci sono appunto 4 ore di giorno, e invece quello notturno, cioè per capire qual è un po' il target di chi chiama il telefono amico, se c'è una differenza?
Allora, le telefonate di notte sono minori, però chiaramente la notte è la notte, quindi sia la persona che chiama che la persona che ascolta sono in condizioni diverse dal giorno. Chi chiama di notte tende a vedere le cose più nere. Il buio non aiuta e chi ascolta è abituato a dormire di notte, invece lì deve mettere qualcosa di suo a disposizione dell'altro.
Certo, perché di notte tutto viene amplificato, eh?
Esatto.
I dolori, le gioie forse anche quando ci si va a divertire, però quando ci sono dei dolori di notte vengono a galla e sono, sì. E sono dei macigni, no?
Sì, c'è una tendenza a aumentare anche per esempio il contatto con la malinconia, con uno stato d'animo di quel genere, quindi sicuramente immagino che cambi molto.
Sì.
Ma continuando invece per i volontari, più o meno avete volontari più donne, più uomini?
Più donne.
La donna è più propensa all'ascolto?
Bella domanda. Sì, forse sì, però devo dire che i nostri uomini, cioè gli uomini volontari, sono altrettanto propensi, quelli che ci sono. Sono un po' meno gli uomini che si offrono.
C'è una differenza magari tra l'approfondimento?
Abbiamo un ex, certo, volontario, un,
certo,
uomo, Flavio, dici tu perché noi maschietti facciamo più fatica? Se è vero, magari si può smentire.
Personalmente non lo ritengo che ci possa essere questa differenza. Ormai dipende dalla struttura della persona, dall'esperienza.
Anche dalla nostra società.
Esatto.
Quindi Enrico, non c'è una differenza tra uomo e donna sulla capacità di approfondimento? L'uomo ha più paura della profondità, la donna meno o no?
Ma io devo dire la verità, non credo che ci sia, non mi risulta che ci siano neanche dei dati che testimoniano. Si parla spesso della, come dire, di un'eredità biologica che fa pensare all'uomo cacciatore e la donna che si occupa della prole, no? Se pensiamo adesso a un certo numero di anni fa. Ma quindi come se la parte femminile fosse quella più propensa all'aiuto, ma se devo pensare anche alla mia esperienza, penso che l'individuo faccia poi la differenza e quindi non credo ci siano grosse differenze da questo punto di vista.
Tornando ai volontari, Bruna, a minimo 2 anni, di solito però i volontari quanti anni si fermano?
Anche molto di più, e se si fermano pochi anni spesso è per problemi che insorgono, di famiglia o di lavoro, altrimenti si fermano anche diversi anni. Abbiamo gente, la nostra volontaria più anziana è da 40 anni, credo, che fa servizio. Volevo dire una cosa, se
prego,
posso, rispetto alla questione uomo-donna,
sulla profondità sono perfettamente d'accordo, sicuramente l'ascolto è lo stesso. Forse per questioni proprio di educazione l'uomo tende più a risolvere rispetto alla donna, che tende più a fare un percorso prima di arrivare alla soluzione. E dato che per quanto riguarda l'ascolto attivo, il fatto di ascoltare non prevede una soluzione, ma prevede veramente un ascolto, forse la donna è un pelo facilitata.
Enrico, su.
Sì, sì.
Difenditi.
No, ma sono d'accordo, non ho da difendermi, perché in realtà sono d'accordo.
Scherzavo.
Ma anche perché lo vedo molto anche proprio nel lavoro di aiuto. Una dei punti su cui spesso batte il martello è proprio il fatto di dire: non cercate soluzioni. Questo vale anche nel counseling: le soluzioni le ha il cliente, le ha la persona, il punto è farle emergere, aiutarlo a trovarle. E spesse volte c'è invece una fretta, c'è il bisogno di arrivare a una, come se in qualche modo contasse l'obiettivo e non il percorso. Quello che conta è il percorso invece.
Però qualcuno magari vuole anche aiutare, no? Qualcuno vorrebbe che la persona che sta dall'altra parte appenda il telefono con un sorriso.
Sì.
No, certo, questo immagino di sì, penso sì. Che la vostra esperienza lo...
Ma qui posso dire qualcosa in proposito, che forse una sfida all'inizio era proprio quello. Di solito noi tendiamo, per aiutare, a dare una soluzione, e alla fine invece no, devi accompagnare la persona a trovare la soluzione, anche perché se tu dai una soluzione precotta, preconfezionata, e poi non funziona, magari la prossima volta che cade ancora su di te dice: l'ultima volta mi ha detto di fare così e così, poi alla fine invece non è riuscito. Quindi coinvolgere l'altra persona nel trovare una soluzione penso che sia la cosa migliore, piuttosto che dare tu delle indicazioni.
È difficile non avendo una formazione da psicologo, no?
Non necessariamente da psicologo. La formazione che fa per esempio Telefono Amico funziona molto bene, ma anche il counseling, l'accesso al counseling non richiede.
Okay.
Richiede però una serie di conoscenze che sono prevalentemente però di tipo esperienziale, cioè richiede il mettersi in gioco, perché prima devo conoscere, quello che diceva Flavio, diceva prima, devo ascoltare me stesso prima di poter conoscere l'altro, no?
Per oggi non stiamo, chiedo, vivendo un momento dove si vuole tutto subito, cioè voglio, dammi la soluzione, dimmi quello che devo fare
senza far fatica,
perché appunto, come anche in filosofia, no? Si dice le risposte le abbiamo già dentro di noi, però questo significa che devo fare qualcosa di attivo anche verso me stesso. Invece voglio che l'altro mi dia la soluzione, uno mi deresponsabilizza, quindi nel momento in cui sbaglio e non ho deciso io quello che fare, farò anche più fatica ad accettare l'eventuale errore che ho fatto o che non ho fatto. Chiedo Enrico, Bruna.
D'accordissimo, noi siamo, questo è un effetto molto negativo della cultura in cui siamo inseriti. Noi siamo una cultura della performance che non tiene conto del fatto che per arrivare a determinati punti evolutivi ci vuole tempo, e a volte ci vuole un tempo nel silenzio anche, no? Cioè Marc Auger, che è un antropologo francese famosissimo, molto bravo, diceva che è importante, lui ne parlava per l'educazione ma vale per tutto, io credo è importante saper prendere tempo, prendersi il tempo di perdere tempo. A volte ci vuole un certo tempo, che poi è quello che noi in un certo senso stiamo facendo qua, no? Voi state facendo un ascolto attivo potentissimo, perché non lavorate su una scaletta predefinita ma reagite a quello che noi stiamo dicendo, quindi è proprio un flusso molto naturale, no? È anche molto gratificante, molto arricchente, in un tempo che ci stiamo concedendo. In questo momento il resto del mondo è fuori per noi.
Bruna, ecco,
l'ascolto è proprio il rispetto del percorso della persona. E facendo Telefono Amico ci rendiamo conto di quanto la gente ha bisogno di questo. È vero quello che dici tu, tendiamo a essere veloci, subito una soluzione, ma in realtà non è così. Quando una persona fa 143 vuole essere ascoltata e lasciare il tempo di cui la persona ha bisogno vuol dire veramente rispettare il suo bisogno.
Ma anche il fatto di non posso respirare io per qualcun altro, deve imparare quella persona a respirare, perché se lo faccio io per quella, quel momento che poi io non ci sono più, quella persona non avrà imparato a respirare da sola.
Flavio.
Altrettanto importante è anche non sminuire quello che la persona sta esponendo, il suo dramma magari o la sua paura, che per noi può sembrare banale, ma per in quel momento per la persona è molto importante. Oppure dire ma altri stanno peggio di te, per esempio, è quella cosa peggiore, quindi bisogna restare in empatia con la persona, restare con lei in quel momento nel suo dramma, piccolo o grande che sia.
Ma per poterlo fare bisogna essere sceveri da giudizio, perché
esatto.
Non c'è alternativa.
Esatto. Claudia. Questo è altrettanto importante, non giudicare, perché ognuno ha la sua propria verità e quindi io ho la mia, tu hai la tua, e perché la mia deve essere migliore della tua? Quindi lascia parlare, lascia che si esprima e dica quello che gli pesa in quel momento nel cuore, senza giudicare.
Claudia.
Quello che dice Flavio è corretto, e io direi anche che durante i corsi di formazione che Telefono Amico propone, già partendo dal corso base, anche l'interpretazione di quello che l'altro dice. Capita spesso, no, che nella vita comune qualcuno ti racconta qualcosa e tu, non ascoltando in modo attivo, interpreti. Quindi durante questi corsi sono faticosi dal punto di vista del conoscersi, no? E sì. Quindi di mettersi in gioco partendo da sé, per, appunto, come abbiamo già detto, per imparare ad ascoltare l'altro. Volevo solo dire questa cosa, che magari è importante: a gennaio inizierà un nuovo corso base, e un'altra precisazione anche importante: noi abbiamo 3 sedi, una nel Mendrisiotto, Luganese e Belenzonese.
Diamo anche il vostro sito internet:
www.143.ch/ticino.
Ecco, tra poco Claudia ti chiederò se il Telefono Amico col passare degli anni ha potuto captare anche i cambiamenti della nostra società. Prima c'è Michael Bublé. E anche noi siamo all'ultima dance di questa trasmissione. Diamoci una mano, l'ultima puntata radiofonica, ve lo ricordo, le potete ritrovare sul nostro Play RSI.
Diamoci una mano quest'oggi con il Telefono Amico 143 Ticino e Grigioni. Torniamo a parlare con Bruna. Quante sono più o meno le telefonate che ricevete? Come sono cambiate anche le tematiche, appunto?
Statistica.
Più o meno. O Claudia?
Allora, posso rispondere io?
Certo.
Aiuto un attimo Bruna, poi lei andrà avanti con la seconda parte. Le chiamate che riceviamo sono tantissime, sono più di 15.000 all'anno, che diventano veri colloqui d'aiuti sono circa 12.500. Lo scarto è dovuto alle telefonate mute, agli scherzi, agli errori, eccetera. Quindi i nostri volontari ascoltano 12.000 chiamate, 12.500 persone.
L'età media?
La maggior parte sono fra i 40 e i 65 anni.
Bruna?
Età che cala con la chat.
Okay.
I contatti chat sono invece riguardano ragazzi giovani tra i 18 e i 30.
Come funziona la chat?
Allora, la chat funziona a orari, a giornate. Non siamo così tanti da poter garantire le 24 ore come per il telefono, e quindi bisogna andare sul sito e leggere quando è aperta e che giorno e in quali orari.
E le problematiche anche, volevamo sapere più o meno se sono cambiate le tematiche.
Allora, sì,
le
lo chiedevo prima di Michael Bublé, no? Il Telefono Amico ha, come dire, captato i cambiamenti della società, cioè una volta si chiamava per dei problemi che oggi non ci sono forse più.
Allora, direi sì, c'è stato un cambiamento di sicuro. Una volta ricevevamo molte più chiamate con tematiche varie, di tutti i tipi, dal problema di coppia al problema finanziario, eccetera. Oggigiorno direi che la percentuale maggiore delle telefonate che riceviamo riguarda problemi di salute psichica. Cioè ci telefonano persone che hanno problemi psichici anche gravi, e ce lo dicono loro.
Come mai, secondo voi?
Sinceramente non so rispondere, perché non so dire se c'è un aumento della percentuale di persone che soffrono di questo a livello sociale. Di sicuro c'è un aumento delle persone che chiamano noi.
Ma io ho avuto anche esperienze dove l'utente stesso mi diceva: è il medico che mi ha detto di rivolgervi a voi perché magari fuori orario, il sabato, la domenica, o perché magari lui insisteva nel voler parlare col suo psichiatra, e lui dice: no, noi ci vediamo una volta alla settimana, magari per il resto contatta il Telefono Amico. Ed è molto sintomatico il fatto della solitudine, perché molte persone magari non necessariamente sono sole a casa, ci sono dei familiari, ma non la ascoltano. o magari quando vedono il suo numero di telefono dice le mol rompiballo là, ecco, quindi anche se sono dei familiari, e quindi loro l'unica valvola di sfogo che hanno è il telefono amico, e te lo dicono anche, perché tu gli dici ma non hai dei familiari, un amico, un'amica, qualcuno con cui no, e se provo a telefonare non mi rispondono neanche, so che mi vedono. Però io penso che anche dall'altra parte ci sono delle persone, se sollecitate anche frequentemente da una persona che ha dei problemi, alla fine non sanno più cosa dire, per cui non rispondono, anche perché si trovano in difficoltà, e quindi ben venga un'associazione come il telefono amico.
Flavio, per la tua esperienza c'è mai stato un momento di dove hai avuto paura, un momento di emergenza, che cosa fare in quelle situazioni per voi che siete appunto a rispondere al telefono?
Non è facile, lì dipende, tante volte proprio nel sentire, è vero, prima si parlava di formazione, quindi noi abbiamo una formazione, la riceviamo all'inizio ed è molto importante perché ti dà le basi per poter poi rispondere al telefono amico. Devo dire, parlando anche di formazione, che il volontario è sempre sostenuto anche con della formazione permanente, quindi lungo il suo cammino, e i formatori provengono anche dai volontari stessi, che fanno veramente un grande lavoro, questo bisogna dirlo. E per quanto concerne invece le chiamate un po' particolari, sì, a me è successo magari un giovane che mi diceva, un ventenne, mi dice mi trovo qui sul tetto e non so se scendere dalle scale o scendere direttamente da
buttarmi
dal tetto. Quindi cosa è chiaro che lì senti tu anche cosa dire, la tensione, eccetera, e come puoi sciogliere un po' le cose dicendo ma no, ma là, ci sono magari altre soluzioni, adesso mettere in pericolo la tua vita è veramente una soluzione molto drastica, non c'è qualcosa d'altro che si può vedere per ovviare a questo, cioè dipende dal momento, oppure la persona e senti che ci sono dei colpi magari alla porta e dice io sono una donna, c'è mio marito che mi vuole picchiare, adesso è chiusa a chiave, e quindi dici ma cosa posso fare, siccome è anonimo, se vuoi che ti aiuti o chiami la polizia eccetera mi devi dare i tuoi dati, allora io posso intervenire, altrimenti è una scelta tua, se tu decidi di rimanere chiusa dentro e gestirla in un'altra maniera, che hai bisogno solo quell'attimo per vedere magari cosa fare, allora ci sono, ne possiamo parlare.
Cioè, quindi se l'utente dà il nulla osta, voi potete, sì, come dire, togliere la barriera dell'anonimato e intervenire.
Sì. Al 076 321 11 13 è arrivato tra i tanti un messaggio molto interessante. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, ci scrive Rita, e ve lo dice una professionista che ha avuto una madre con la quale parlavo tanto, ma soprattutto da bambina, quando di punto in bianco le chiedevo che cosa avessi detto, lei non sapeva ripeterlo. Ferita, mi chiedevo quanto mi avesse ascoltato. Forse è proprio per questo che ho deciso di diventare una professionista, con il privilegio di fare il lavoro che volevo. Enrico, un commento su questo messaggio.
E questo messaggio rappresenta una condizione abbastanza comune e frequente, accedere a professioni di aiuto, in particolare nell'ambito della psicologia, perché si hanno sperimentato situazioni di quel tipo, senza arrivare neanche ad abusi forti, no? Ma per esempio ecco, una condizione di disconoscimento, di non riconoscimento, quasi come se ci fosse implicitamente la consapevolezza che avere attraversato quell'esperienza poi mi può rendere più sensibile nei confronti delle difficoltà degli altri.
Quindi il dolore va a crescere e a far crescere l'empatia in una persona?
Sì, sicuramente c'è una parte importante di azione che svolge.
Perché grazie al dolore che togliamo l'ego?
Beh sì, perché in qualche modo lì entriamo molto più direttamente in contatto anche con le nostre fragilità, e a volte entrare in contatto con le fragilità fa paura. Quindi uno dei lavori importanti è quello di riuscire a superare quella paura e a vedere le nostre fragilità come una delle nostre parti, magari cercando di portarle in dialogo con le altre interiori che la possono aiutare, no?
Chiedo, può essere un aiuto ricordare ad una persona, perché appunto tutti, no, gioie e dolori nella vita, ricordare, ti ricordi quella volta che non sei stato bene o in un modo o nell'altro, sei riuscita a superare quel momento, allora vuol dire che probabilmente ce li hai ancora quegli strumenti per superarne un'altra, no? Enrico, non lo so, chiedo.
Sì, no, io credo che in alcune come sono d'accordo che non ha senso fare riferimento a ciò che vivono gli altri, perché tu hai davanti una persona che sta attraversando una sofferenza che è solo sua E quindi quello che noi dobbiamo fare in quel caso è cercare di entrare empaticamente, fare il possibile per guardare il mondo dal suo punto di vista. Rogers, che è insomma una delle figure, il mio maestro teorico, spirituale, eccetera, diceva: io devo entrare nello schema di riferimento dell'altro. Allo stesso modo, però, io posso, facendo da specchio, e l'ascolto è anche un modo per fare da specchio, rimandare alla persona le sue risorse, quelle che io vedo, cioè io ti metto a disposizione il mio sguardo e poi tu puoi farne quello che vuoi. Nel mio sguardo c'è questa risorsa, so che tu l'hai avuta, quindi cosa ne facciamo?
Flavio, empatia al telefono, come si fa? Perché l'empatia, quando ci siamo vicini, possiamo magari darci un abbraccio, vedere lo sguardo, le sfumature, ma al telefono.
E quello è quello che si diceva magari anche prima, è un po' il sentire, il sesto senso, è un po' un'energia che passa anche diciamo in modo inconscio, e quindi tu ascolti proprio la persona, senti il suo dolore magari su un argomento, su un qualcosa che hai vissuto te stesso, quindi allo stesso tempo, perché anche noi siamo umani tra virgolette, e quindi può anche succedere che tu hai un utente che ti spiega una situazione magari di famiglia, di coppia, di relazione che tu stai vivendo in quel momento, quindi anche lì cercare di fare astrazione in quel momento del tuo magari dolore, del tuo vissuto, però riesci a entrare magari a comprendere meglio l'altro che ti porta un problema che stai vivendo anche tu.
Flavio, Bruna e Claudia, che rappresentano il 143 questa mattina, qualcuno ci scrive: può succedere che un volontario riceva più chiamate sempre dalla stessa persona che praticamente non riesce a risolvere e come se ne esce?
Sì, può succedere, senz'altro. Ci sono delle persone che chiamano magari per un anno intero perché stanno affrontando un tema che non è risolvibile in una settimana, magari una separazione, quindi richiede un periodo molto lungo. Essendo in 45 volontari, la persona chiama, una volta parla con me, una volta parla con qualcun altro, quindi non è solo un volontario che si prende carico di questa persona, e questo per noi è molto importante. Questa è la grande differenza fra quello che noi facciamo e quello che fa un terapeuta o uno psicologo, che segue una persona. Noi no, noi non seguiamo una persona, noi ascoltiamo chi ci chiama.
Miley Cyrus sulla Rete 1. Stiamo parlando di volontariato, lo stiamo facendo da 6 settimane il sabato mattina qui sulla Rete 1, e il nostro pubblico è sempre molto attento, ci contatta allo 076 321 1113. Leggo un messaggio per quanto riguarda il telefono amico su cui stiamo insomma parlando questa mattina, lo stiamo presentando questa mattina. Trovo scandaloso che un volontario debba pagare parte della formazione oltre a doversi impegnare giustamente per un paio di anni. Bruna.
Sì, voglio precisare questa cosa. Allora, noi, come ho detto prima, abbiamo tre weekend durante i quali lavoriamo nella formazione base, dalla mattina alla sera con pranzo comune. Quello che noi chiediamo al volontario è la partecipazione di 250 franchi che va a coprire i pranzi. Tutto il resto, cioè la spesa di tutti i formatori, e siamo in 10 che lavoriamo, è volontariato.
Ecco, poi abbiamo trovato anche, prego Flavio.
Flavio, sì, perché abbiamo trovato in rete...
Sì, la notizia che il telefono amico ha bisogno di circa 330.000 franchi per sopravvivere e mancano i fondi.
No, bisogna puntualizzare, il 330.000 franchi è il bilancio, quindi i costi totali che genera il telefono amico. E tra entrate e uscite nel 2022, per esempio, abbiamo avuto un disavanzo di circa 30.000 franchi, quindi... è il 30.000 franchi il disavanzo che chiaramente va a erodere sul capitale dell'associazione. È vero, ci sono dei costi, quindi abbiamo visto anche con la pandemia, con la guerra adesso in Ucraina, che le entrate sono diminuite, quindi approfitto anche per lanciare un appello e dire, ecco, se ci sono degli sponsor, se anche la piccola donazione di 100 franchi per noi è importante, quindi aiutateci in questo senso.
Marilu.
Sì, vorrei fare una riflessione generale sul mondo del volontariato, perché a volte ho sentito spesso questa cosa: sì, ma se i volontari sono gratis, non ricevono uno stipendio, non vengono pagati, perché ci sono dei costi, che cosa coprono? Ma un'associazione di volontariato ha bisogno comunque ha un'infrastruttura, ci sono dei costi telefonici, ci sono dei costi di locale, ci sono tutte le spese, l'energia, c'è la formazione, cioè un'associazione di volontariato ha comunque dei costi, non è che è gratis, cioè gratis, poi non mi piace questo termine, è l'impegno, il tempo che il volontario mette a disposizione gratuitamente, il suo tempo, il suo essere, la sua energia, le sue esperienze. Però per far sì che tutto questo funzioni, che sia anche organizzato, anche l'aspetto organizzativo, un'associazione, certo, cioè deve poter gestire, coordinare le cose perché funzionino bene, e questo ha comunque un costo.
Certo. Allora, adesso vi proponiamo una clip, il cantautore umbro Michele Bravi, una clip che abbiamo trovato in rete su quella quale possiamo riflettere.
Esiste un piccolo indovinello filosofico, provocatorio, che porta la firma di George Berkeley e dice: se un albero cade nella foresta e non c'è nessuno che può sentirlo, quest'albero fa comunque rumore. Ora, la caduta evidentemente produce onde sonore, però è anche vero che perché un suono esista serve qualcuno che lo ascolti. Tutti abbiamo bisogno che la nostra voce venga ascoltata, perché altrimenti non esisterebbe. E solitamente noi ascoltiamo con l'intento di rispondere, però quando lo facciamo con l'intento di capire, allora scaviamo un piccolissimo spazio nel rumore, iniziamo a scoprire tutta l'umanità di una persona. La mancanza di ascolto, e lo sappiamo bene, è pericolosa. La mancanza di ascolto è guerra. Eppure l'ascolto è contagioso, l'ascolto ci fa capire che anche se siamo diversi, in fondo siamo così simili, perché l'ascolto rende liberi, l'ascolto rompe le catene dei conflitti. Oggi parliamo tantissimo, però possiamo anche costruire una nuova realtà, che è la realtà dell'ascolto.
Insomma, abbiamo sentito un'altra parola molto importante, l'ascolto, ma per capire, e soprattutto l'ascolto rende liberi. Enrico.
Sì. Devo dire che è molto emozionante sentire Bravi che parla in questo modo, è qualcosa che tocca nel profondo, perché in qualche modo ti questiona anche su, per chi fa il nostro lavoro, su quello che noi facciamo, no? Credo di sì, credo che renda liberi, perché in qualche modo amplia la nostra visione. Noi abbiamo detto prima che per poter ascoltare dobbiamo prima di tutto ascoltare noi stessi, quindi è già lì una dimensione di ampliamento, no? Io procedo nel conoscermi meglio. Abbiamo parlato di curiosità, e questo chiaramente amplia ulteriormente, quindi mi rende ancora più libero, quindi forse potremmo dire che in realtà l'ascolto agisce anche sulla conoscenza, se torniamo alla frase da cui siamo partiti, perché in realtà amplia la nostra conoscenza, e questo decisamente ci sente liberi, ci rende liberi, no? Io tante volte, devo dire, mi chiedo, l'ho fatto anche prima di venire qua, cosa offro io? Provo a questionarmi, a riflettere su cosa offro io col mio ascolto, e mi rendo conto che è molto articolata l'offerta che io do, no? Io posso dare uno specchio, dicevamo prima, ma posso anche offrire un'oasi, non necessariamente, no? Deve essere uno specchio, né devo fare qualcosa, è un posto dove qualcuno arriva e si ristora.
Enrico, non c'è il pericolo che ascoltando si finisca però per mettere un'etichetta, spesso magari sbagliata e condita di pregiudizi, su qualcuno?
Il pericolo, ma questo lo abbiamo anche detto qua, il pericolo è fortissimo. Credo che una delle caratteristiche di fondo, quella su cui bisogna lavorare di più, è proprio sul non giudizio.
Bruna.
Rispondere e capire, abbiamo parlato di questo. Ecco, se voi chiedete a un volontario che ha la prima esperienza, che cosa ti fa più paura, il volontario risponde: che cosa gli dico a questo qua? Tutto questo dopo un po' sparisce e non esiste più, e questa paura non c'è più, perché il volontario capisce che non è importante che cosa gli dice, ma come ascolta.
Ma una formazione può aiutare nella crescita, nella maturazione, nella consapevolezza, e soprattutto basta una formazione per toglierci il giudizio?
Allora, noi lavoriamo su noi stessi, come abbiamo detto prima, ascoltare per poter ascoltare l'altro dobbiamo prima ascoltare noi stessi. Il grande lavoro che fa il volontario al telefono è doppio: ascolto l'altro, ma ascolto me stesso, come reagisco io, che effetto mi fa quello che mi sta dicendo l'altro, che emozioni provo. Questo vuol dire ascoltarsi, e questo è un grande lavoro che aiuta sì nella crescita, e aiuta a comprendere. Il seguito viene fatto durante la formazione permanente con l'aiuto ai volontari.
Allora, mentre ascoltavamo la frase di Michele Bravi, e tra poco ce l'ascolteremo anche con il pezzo Il diario degli errori, ho visto Flavio che scriveva qualcosa.
Bah sì, scrivevo perché conosciamo noi stessi attraverso gli altri. Quindi è vero che come telefono amico siamo lì per aiutare chi ha bisogno in quel momento, ma nello stesso tempo è un'interazione fra due persone, per cui la vita è una relazione, è fatta di relazioni, che siano poi relazioni professionali, siano relazioni di coppia, di amicizia, eccetera, sono relazioni. E l'altra persona mi fa da specchio, per cui se l'altra persona mi genera delle emozioni vuol dire che ci sono delle emozioni dentro di me su cui devo lavorare, quindi do ma ricevo, e quindi il telefono amico dà tanto, chiede tanto, ma si riceve anche tanto.
Mi viene in mente una cosa: spesso si fa l'errore di proiettare le nostre difficoltà e pensare che siano quelle dell'altro. Enrico?
Sì, questo capita tanto, è una delle fonti del giudizio, dell'atteggiamento giudicante, no? Ma in questo caso è anche importante capire che nel momento in cui io metto da parte il mio mondo per ascoltare l'altro in modo non giudicante, accogliendo, legittimando ciò che l'altro prova, mi racconta e fa, non significa che io stia perdendo i miei valori sono in quarantena, come dicevamo prima, sono lì, no? Mi può anzi servire per confrontare con i miei valori, magari evolvere io stesso. Il tutto però riuscendo ad accettare l'altro in modo tale che si senta accolto. Questo tipo di accoglienza non è comunissima nel nostro vivere sociale. Lo si ritrova in situazioni, in contesti dove ci sono delle persone preparate a far questo, e non è semplice.
Marilu.
Ma volevo dire che questo tema dell'ascolto è importantissimo in tutti gli ambiti del volontariato, no? Qui stiamo parlando proprio del telefono amico, l'ascolto, cioè il pilastro fondamentale, però questa formazione all'ascolto, al cercare veramente di capire qual è il bisogno dell'altro e di non proiettare quello che noi pensiamo l'altro avrebbe, dovrebbe avere bisogno, è fondamentale in tutti i settori del volontariato. Quindi le organizzazioni un po' strutturate tutte offrono dei momenti di formazione sulla relazione d'aiuto, sul come porsi rispetto al volontario, capire il proprio ruolo, quindi anche capire se stessi, capire fin dove posso arrivare, anche qual è il limite, no? Un tema importante nel volontariato, e questo appunto lo fanno le organizzazioni. Anche noi come Volontariato Ticino organizziamo delle formazioni un po' trasversali dove possono partecipare volontari attivi in diversi ambiti, ecco.
È che però la maturità non passa attraverso una formazione, in realtà ci vuole la volontà del singolo individuo per maturare, e nello stesso tempo ci vuole tempo, e questo cioè non c'è il giusto tempo, ognuno ha il suo di tempo.
Sì, sì, ci vuole tempo e ci vuole anche la capacità di mettersi in discussione, di sapere che non è perché io voglio fare volontariato, quindi sono bravo perché aiuto gli altri, no, questo non c'entra proprio niente, ma anzi io voglio conoscermi meglio, e aiutando, mettendomi a disposizione dell'altro, entro in una relazione dove do qualcosa e ricevo, quindi essere proprio in questa posizione di grande rispetto e di grande apertura.
Flavio. Ecco.
Sì, la formazione è importante, però altrettanto importante è la pratica, perché tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, per cui tu acquisisci questa consapevolezza con l'andare del tempo, e quello che dicevo anche prima, molto importante in telefono amico, è il fatto che sei sostenuto, ci sono queste formazioni permanenti, queste giornate di debriefing dove ci si mette anche in discussione e si dice, ecco, a me è successo questo, ho sentito queste emozioni, e quindi si parla, si condivide le proprie esperienze e si cresce attraverso questo.
Ecco, qualora qualcuno si fosse sentito solleticato in queste 6 puntate qui sulla Rete 1 il sabato mattina, magari anche proprio questa mattina, e volesse cercare di capire a chi posso essere utile, c'è un sito, vero Marilu?
Sì, volontariatoticino.ch è il sito appunto di Volontariato Ticino, dove sono presenti oltre 70 organizzazioni di volontariato nei più svariati ambiti e numerosissimi annunci di ricerca volontari, quindi uno può anche selezionare in base alla zona in cui
vive,
al tipo di attività che si sente un po' attirato a fare, può trovare gli annunci di ricerca attualmente attivi e entrare in contatto con l'associazione che poi gli spiegherà più nel dettaglio. E tra l'altro noi come Volontariato Ticino offriamo anche dei colloqui di orientamento personalizzati, cioè la persona può telefonicamente o tramite un colloquio in presenza essere aiutata a capire quale l'ambito più indicato in base alle sue attitudini, alle sue interessi e alla sua disponibilità di tempo, perché oggi abbiamo parlato ad esempio dei turni, no? Che telefono amico richiede, quindi 4 turni mensili, quindi 4 ore alla settimana, che molte associazioni chiedono anche questo tipo di tempo, ma ci sono anche possibilità di un impegno ad esempio un sabato al mese o qualche ora, solo poche ore ogni 15 giorni, quindi ci sono davvero una grande varietà. L'importante è che la persona capisca bene in base alle sue attitudini, a quello che gli piace fare, a quanto tempo ha a disposizione anche in base ai propri impegni familiari, perché a volte nel volontariato magari uno dice ah che bello voglio fare e si butta a capofitto, ma senza tenere conto che comunque magari c'è una famiglia, i figli, marito, i genitori, e il lavoro e tanti altri impegni, quindi il volontariato va inserito in un contesto dove tener conto un po' di tutto, tutta la propria economia del tempo.
Claudia?
Ma io direi sì, che questa è una cosa molto importante, perché come noi appunto che abbiamo 3 turni diurni e 1 notturno sono diverse ore. E volevo anche dire che i turni si fanno in sede e qualcuno ogni tanto mi chiede, siamo effettivamente al telefono, cioè noi abbiamo una cornetta in mano, non siamo tipo call center o altre cose, e quindi questo fatto di avere ancora il telefono classico aumenta la capacità nostra di avvicinarci comunque all'altro, anche se non lo vediamo.
Direi di... Prego.
Ecco, forse da aggiungere che è vero, è intensa l'attività di telefono amico, però è altrettanto flessibile, nel senso che dipendenza dei tuoi impegni, eccetera, tu il turno lo puoi scegliere magari sulla pausa di mezzogiorno piuttosto che la sera, o il sabato o la domenica. Per cui, oppure ti fai sostituire, cambi con un'altra collaboratrice o collaboratore, e quindi c'è questa flessibilità, anche se poi è sull'arco delle 24 ore, 365 giorni. All'anno.
Enrico, vogliamo dare magari un'ultima spettinata a chi ci sta ascoltando in questo momento?
Per fare volontariato è uno strumento per maturare, quindi se avete voglia di maturare per vivere una vita più consapevole,
è così.
Fate,
ecco,
bisogna fare.
Ecco, sì, ma è un luogo comune o è veramente così?
Non è un luogo comune, è stato proprio anche studiato. In realtà l'aiuto agli altri aumenta il benessere della persona, allontana per esempio il contatto con stati tipo depressivo, con cali dell'umore, eccetera. Ha proprio un effetto molto potente sulla persona che lo fa. Io aggiungerei anche un'altra cosa che completa, credo, quello che abbiamo detto. È molto importante che chi fa volontariato, come chi fa aiuto in generale, impari anche ad essere compassionevole verso se stesso, perché forse dovremmo fare un elogio dell'imperfezione, no? È importante guardarci con dolcezza, con amore, accettando anche i nostri limiti, accettando i momenti magari di difficoltà, perché questi momenti non indicano non essere pronti, non essere capaci, anzi il riconoscimento indica che noi siamo, come dire, uno stato quantico superiore, no? Ecco, quindi è molto importante dare spazio a questo, credo.
Guardiamoci con amore, abbracciamoci per abbracciare gli altri.
Allora, salutiamo Mirko. Gli ospiti di questa mattina.
Certo.
Allora, Bruna Casali, Claudia Cattaneo, Flavio Varini, Mariluz Besomi-Candolfi, Mariluz Zanella e il nostro Enrico Varsi.
E siamo in chiusura, sì. Quindi vogliamo dire, spesso cerchiamo risposte quando invece bisogna sapersi fare le giuste domande.
Allora vi lasciamo con la frase di Oliver Wendell Holmes Senior.
È compito della conoscenza parlare ed è privilegio della saggezza ascoltare.
Grazie cari Satami, è stato un piacere lavorare con te.
Grazie Mirko Bordoli, grazie di cuore a tutti.
E chissà che magari ci si risenta più in là tra qualche mese con una seconda staffetta di questo bel programma. Diamoci una mano. Vi abbiamo promesso Michele Bravi e tra poco arriva Michele Bravi. Buon sabato e buon weekend a tutti.